locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Periferia.
Buongiorno, rieccoci, seconda parte di Lente Locale, la Nuova Periferia qui rappresentata. La stanno vedendo, Giovanni? I nostri ascoltatori fortunati vedono Jessica Pasqualon.
E buongiorno.
Sono fortunati perché Jessica è anche stata valletta, collaboratrice, come si chiama? Collaboratrice di studio, come si chiama?
Ne so, ero la portalacca.
E quindi insomma è un volto noto anche grazie al suo contributo a qualche programma locale. Che poi tra l'altro tu, stiamo parlando di Toro Scatenato su, su GRP,
no, Rete 7.
Rete 7, quindi è la manifattura tabacchi.
Esatto.
Ecco. Ma tu sei del Toro, però non è necessario per fare la...
No, no, basta andare lì e sparare due cavolate, come faccio qua, insomma, più o meno lo standard è quello.
Vabbè, e qui però manca Natalino Rampanti, che c'era sempre. No, Serino, come si chiama quello che è dell'ex Toro? Sì, Rampanti.
Rampanti,
poi
sì,
ci sono sempre
sì,
i soliti tre o quattro, che quelli, se gli levi quelli, Gino muore.
Come poi... la lacca. Gli togli loro la lacca.
Va bene, allora, torniamo a parlare di cose serie. La Nuova Periferia è appena uscita, come succede ogni martedì, l'informazione che riguarda diciamo, il territorio, Settimo, Gassino, San Mauro e Venaria, e poi tutti gli altri comuni qui intorno, il cui elenco sarebbe troppo lungo da fare, ma che però sono degnamente rappresentati sulle pagine del giornale. Aprite non con la politica, perché poi insomma in questi, così come abbiamo fatto con il tuo collega in precedenza, la politica ha occupato lungo spazio della trasmissione, perché così succedeva sul giornale, ma aprite con un po' di cronaca, no? Le scuole nel caos, mancano i maestri, e quindi insomma quando mancano i maestri non si parte, o si parte...
Sono partiti ma orari ridotti, un po' sballottati alla bene meglio per cercare di tappare i buchi che mancano, però effettivamente tante famiglie hanno lamentato questa mancanza di docenti all'inizio delle scuole, e addirittura un fenomeno che tra l'altro investe dalle elementari alle scuole superiori del territorio, fino ad arrivare proprio all'eccesso che è all'istituto 8 marzo, dove ne mancano addirittura 17. Quindi...
Ma come mai c'è questa penuria di insegnanti?
Non lo so, però già prima dell'inizio delle scuole si poteva prevedere che c'erano un po' di difficoltà a coprire tutte le ore di lezione.
Sì, però non si sa perché, cioè non si sa.
Non si sa, e il comune, per quanto può avere competenze in materia, ha detto che continuerà a vigilare e a monitorare la situazione, però effettivamente i disagi per le famiglie sono notevoli, perché comunque i bambini, i ragazzi escono magari anche prima da scuola, o comunque vanno a scuola ma non hanno la garanzia di avere tutte le lezioni, quindi ore buca, insomma, disagi notevoli.
E poi una foto spettacolare l'ha fatta Vittorio, questa foto?
No, questa foto qua in realtà è merito di una collaboratrice nuova di San Mauro che ha già il senso della notizia, quindi...
Una foto, la trovate in prima pagina sul giornale, di una... cos'è? Una Peugeot?
È una 107 che si è...
schiantata contro...
malamente contro un muro, sì, sì.
Rischiando di entrare nel salotto di una famiglia,
esatto,
della casa di una famiglia che abita lì, insomma.
Esatto, tra l'altro è successo al mattino molto presto, quindi è stato un risveglio col botto, come
dov'è,
si dice.
Dov'è via Casale?
Via Casale è la via che da Torino praticamente costeggia tutta la collina, la SP590 per intenderci, e quel tratto lì viene denominato la curva del Sagittario. Ed è già stato purtroppo teatro di una lunga serie di incidenti, tra cui anche un paio di mortali proprio brutti. L'ultimo è successo a novembre dell'anno scorso, dove aveva perso la vita un ciclista investito da un SUV. Questa volta, purtroppo è un tratto di strada che ha questa curva molto larga, ma le carreggiate anche sono molto larghe, quindi effettivamente portano ad andare veloci, e però è facile perdere il controllo. Esatto.
Però perdere il controllo d'estate, quando presumiamo che non ci sia un terreno viscido, bagnato,
no.
E quindi insomma andava forte.
In questo caso probabilmente un colpo di sonno, una distrazione, insomma l'ha distratto dalla guida, ha attraversato la corsia opposta, per fortuna non arrivava nessuno, e si è poi incastrato dentro una casa. No, è uscito lui da solo illeso, sta benissimo, è stato veramente un miracolato, soltanto la macchina e la recinzione di questa abitazione è distrutta.
Ho capito, vabbè. E purtroppo, più che fare i soliti banali appelli alla prudenza laddove ci sono delle curve di questo tipo, altro non si può fare, perché poi anche chiedere l'intervento del comune significa...
Ma il comune è al vaglio, dall'ultimo mortale al vaglio di soluzioni, purtroppo non ce ne sono, sembra non essercene particolarmente. Adesso tendenzialmente metteranno degli speed control, questi box arancioni
finti,
che
però
incutono terrore, finti o no, sono lì.
Allora, ci siamo arrivati prendendo la larga, però insomma anche con la nuova periferia la politica la fa un po' da, diciamo, da padrone, nel senso che è uno snodo, un momento cruciale per i prossimi destini elettorali. Parliamo naturalmente della questione delle primarie, che sembrava essere approdata venerdì a una decisione finale, quando c'è stato un consiglio regionale del Partito Democratico che avrebbe dovuto, uno, accettare o meno la proposta di anticipare le primarie per dare più tempo ai candidati delle primarie, risultati poi vincitori delle primarie stesse, e b, sciogliere il nodo riguardante alcune cittadine dell'Interland torinese che hanno presentato domanda per fare le primarie, domanda al vaglio appunto di quell'organismo. In realtà nel report fatto da alcuni giornali tipo il Corriere della Sera e la Stampa o la Repubblica, non ricordo quale dei due, si dava conto del fatto che è stato accettato l'anticipo delle primarie stesse, ma per quanto riguarda Settimo si diceva che ci sarebbe stato un tempo supplementare, no? Questo tempo supplementare fondamentalmente è l'incontro che ci sarà o oggi o giovedì, a seconda, diciamo,
delle interpretazioni,
tra il consiglio,
tra Mimmo Carretta e il segretario provinciale.
Segretario provinciale e i due contendenti, no? Che sono Elena Piastra e il sindaco uscente Fabrizio Pupo. Questo è il riassunto, poi tocca a te, sono... cosa dici?
Io annuisco. No, effettivamente lo scenario è questo, si attende appunto il verdetto di Carretta, che lo darà nei prossimi giorni, per scegliere effettivamente se le primarie verranno anticipate in un periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre. Intanto a Settimo, come avevamo già annunciato la scorsa settimana, la candidata Piastra ha avviato questa raccolta firme che sembra andare molto molto bene. Il suo obiettivo è arrivare alle 1800 sottoscrizioni e Pupo sfoggia invece questo selfie con Renzi, che non so se gli vale un bene o un male.
Questo l'ha messo lui?
L'ha fatto, sì, l'ha fatto. Sembra, lui la scorsa settimana a Roma.
Fa diventare un gigante Renzi e lui uno di 1,40, no?
Sembra un po' un fotobomber, sai, che si infilano nelle foto.
Gabriele Paolini.
Esatto, Fabrizio Paolini.
Oppure quello lì di Roma con la Biro, sai, quello lì. Quello lì c'è roba.
Sì.
Paolini leggendario, quando il povero Paolo Fraiese l'ho preso a calci in diretta. Stava facendo un servizio del TG1 fuori da qualche ministero, questo qua da dietro si agitava e Fraiese, Dio l'abbia in gloria, non se la cavò dicendo spostati, ma iniziò a prenderlo a calci.
A picchiare, esatto.
Grandissimo. Comunque.
Quindi niente, questo all'interno del PD la situazione è questa, ma all'interno della coalizione anche ci sono un po' di movimenti, tant'è che ne diamo ampio seguito nella pagina successiva, perché dalla civica ci sono un po' di malumori, ovvero tutto nasce in realtà tempo fa con quel famoso comunicato di Brino, non Brino, insomma, una situazione che lasciava intravedere che ci poteva essere una spaccatura anche all'interno della coalizione. Questa settimana esce allo scoperto il segretario Coppolo, che si dissocia completamente dalla lettera sottoscritta la scorsa settimana proprio dalla Civica insieme a Leu per dare sostegno a Pupo, e dice che all'interno del gruppo quasi nessuno era d'accordo nel fare quel documento. Quindi insomma tutta questa situazione,
insomma,
nel PD in realtà sta andando anche a cascata a portare conseguenze proprio all'interno della coalizione.
È abbastanza inevitabile, forse.
Certo, infatti.
Inevitabile. Però... quali sono gli scenari adesso? Quello che può succedere, ne parlavamo prima anche con Mattia, è che se si fanno le primarie e rispettando, tenendo per buono quello che il sindaco uscente ha detto, cioè la sua intenzione di non candidarsi, di fatto avremmo un sindaco uscente che si candida, se si candida, a capo di una lista civica e che avrebbe ben poche possibilità di andare da qualche parte, no? Di fatto questo è.
Certo.
Questo è. Viceversa, le altre opzioni sono un suo ripensamento e quindi una sua candidatura all'interno delle primarie, dove però in questo momento, se fossimo dei bookmakers inglesi, lo pagheremmo tantissimo una sua vittoria, no? Perché insomma, e quindi,
certo,
diciamo, l'avversario è di quelli ostici, come ha dimostrato la raccolta di firme che tu ricordavi prima, che credo che neanche gli stessi promotori si aspettassero, diciamo,
no, assolutamente,
una tale risposta. E la C, non mi ricordo più quale può essere, che vince il centrodestra, stiamo perdendo tempo.
E via, tutti a casa e si rifà tutto.
Vabbè, insomma, c'è una grande confusione, però sempre con il tuo collega prima notavamo che in realtà la situazione non è così, diciamo, noi spesso utilizziamo San Mauro, Venaria, Ivrea, no, come modello che Settimo si appresta a replicare,
sì.
Però potrebbe anche non andare così, non è che perché una cosa è successa, no,
automaticamente, certo,
debba succedere nuovamente, no?
Assolutamente.
Cioè, qui su Settimo c'è la possibilità che una volta passata, diciamo, l'arrabbiatura generale, come dire, si valutino gli effetti positivi che avrebbe un apparentamento in un momento successivo, no?
Certo.
Dopo il primo turno e tante altre cose, insomma.
Sì, sicuramente.
Quello che è un po' da valutare, e questa è la domanda che ti faccio, è qual è lo stato di salute dei competitori di quello che uscirà del PD. Cioè, quindi 5 Stelle da una parte e il centrodestra dall'altra. Sì. Perché anche sul fronte centrodestra c'è da capire se viaggeranno insieme oppure no.
Certo.
Tu hai parlato con il geometra Cernusco?
Non abbiamo ancora avuto riscontri dal centrodestra, però in realtà la sensazione è quella proprio che loro in questo momento siano fermi ad aspettare di vedere che si scontrino tra di loro, che si uccidino tra di loro, prima poi di effettivamente mettersi in campo. Io, come dicevo anche l'altra volta, sono convintissima che il Movimento 5 Stelle in questo momento sta godendo di un'ondata positiva e che potrebbe effettivamente servirgli poi per la candidatura, secondo me, di Massimo Del Vago, anche se non è ancora nulla di ufficiale sul nome. Stesso discorso il centrodestra, che mi sembra che goda di buona salute anche loro, anzi c'è questa Lega molto attiva ultimamente, sta facendo effettivamente tante cose, quindi probabilmente è questione veramente di settimane e anche dai loro fronti uscirà qualcosa.
Però mi pare che loro abbiano il problema opposto a quello del PD, nel senso che nel PD c'è uno scontro tra candidati diversi, mentre invece non emerge una figura
al momento, dire, ancora no, effettivamente no.
E non sarà facile trovarla, no? Perché diciamo bisogna intanto trovarla che sia una figura credibile, autorevole, e che poi, diciamo, in 4 mesi abbia anche modo di farsi conoscere.
Certo.
Perché insomma il tempo è quello che è, Pupo e Piastra bene o male sono tanti anni che sono sulle scene. Un eventuale candidato del centrodestra deve, come dire, deve essere riconosciuto.
Certo.
E quindi insomma
sì.
Li aspetta il lavoro che stanno risparmiando adesso, lo avranno
parecchio
poi,
esatto, poi in prossimità della campagna vera e propria.
Invece, per chiudere il tema primarie, Jessica, ricordami, se si dovessero essere confermate, si svolgeranno in che finestra?
Tra il 15 novembre e il 15 dicembre.
Quindi insomma siamo...
Sì, siamo agli sgoccioli.
Cioè... c'è anche una macchina... Però anche lì sulle primarie c'è ancora da decidere, correggimi se sbaglio, che tipo di primarie verranno fatte.
Esatto, esattamente.
Coalizione, PD...
All'interno del... Secondo me PD, però probabilmente poi sceglieranno... Non so se gli potrebbe giovare il farlo di coalizione, vedendo gli scenari che si stanno verificando in questi giorni.
Tu dici che arrivano le truppe cammellate a votare per uno, come è successo ad Asti o ad Alessandria, che arrivarono i cinesi. Quello è lo scenario.
Quanti cinesi abbiamo a Settimo?
Non lo so.
Dovremmo fare tanti?
Ce ne sono,
è vero,
all'anagrafe 74, di fatto 1215.
Esatto, gli scantinati, quindi li tirano fuori.
Sai che circolava questa cosa a Prato, che non moriva mai nessun cinese?
È vero, mi ricordo.
Perché utilizzavano poi il passaporto, insomma, lo facevano. È una forma di sharing economy anche quella, in un certo
senso. Tra l'altro sta annuendo, quindi secondo me lui è implicato in qualcosa, ha un commercio. Dopo i chierichetti di prima.
Però se fanno solo le primarie solo per iscritti del PD, saranno primarie che decideranno in quanti sono gli iscritti del PD. Forse 140, ricordo bene.
Non ricordo il numero.
Non so. Giovanni, tu lo sai? Mai che ci sei una volta utile.
Niente.
Totali iscritti primarie PD. No, non, non lo trovi.
Però sta facendo il gesto di cercarlo, quindi è apprezzabile.
No, voglio dire, io personalmente, se ti può interessare, io sarei a favore di farle solo per gli iscritti, perché mi sembra, come dire, più sensato. Cioè, partecipi, certo, alla vita di un partito e voti tu, non si vede perché deve arrivare il panettiere di Forza Italia.
Però vedi che la raccolta firme che sta facendo adesso, esatto, Piastra è aperta a tutti. Quindi...
È aperta a tutti, e quindi, però quando gli iscritti sono, a meno di errori clamorosi da parte mia, sono relativamente pochi, è difficile poi fare una competizione su quei numeri lì. Insomma,
certo,
no? Suona un po' finto.
Al tempo stesso, però, sono numeri drogati se la apri veramente a tutti.
Insomma, non c'è una via di mezzo. O le primarie, poi. Però tra le due, forse, dico forse, conviene farle di coalizione. Mi sembra un rischio, certo, minore che non, certo, far votare 200.
Solo il partito.
Mi sembra così. Vabbè, senti, invece, sfogliando le pagine del giornale, naturalmente non c'è solo politica, si parla dell'imminente Festival della Scienza che sta per partire, quest'anno dedicato al tema della salute, c'è una nuova ripartenza anche per una delle storie imprenditoriali più interessanti degli ultimi anni qui a Settimo, un locale che cambia nome, forse anche filosofia, se ho capito bene, l'ex Befed che cambia nome. Poi ci sono c'è un bel reportage fotografico della Madonna del Rosario, il sagrato del Duomo. Il sagrato del Duomo, va bene, leggevo. Poi dei professori assenti ne abbiamo già parlato. E poi a forza di sfogliare il giornale, arriviamo, pensate voi un po' dove, a San Mauro, che è la città di provenienza di Jessica Pasqualone, io lo ricordo sempre, il posto anche questo è molto importante, dove vado io a correre, sono andato domenica, sono partito dal ponte, sono andato fino
infatti
a...
c'erano dei podisti che mi hanno fermato,
l'avete
mi hanno detto, ma dove è finito?
Quella freccia, dove,
esatto.
Sono partito dal ponte, sono arrivato al Freidano e sono tornato
dal ponte
indietro.
Nuovo al ponte vecchio,
fino al Freidano, ti dico solo
addirittura
questo. Beh, sono poi 5 più 5. E cosa succede a San Mauro? Jessica?
Allora, a parte quest'auto che ha deciso di andare a prendersi un caffè da...
Ah, ecco, qui ci sono
residenti.
Anche altre foto, anche altre fotografie.
Abbiamo, sì, lì...
Paura, fatto...
ma adesso è così, la recinzione è così.
Prima c'era una cancellata.
Esatto,
qua.
In ferro.
Ah, questa qua, eccola qua.
Sì. No, la cosa stupefacente è il fatto che il conducente stia benissimo, cioè con
stavo
un volo
pensando
del genere.
Anche a questi che abitano lì, che o hanno i tripli vetri o fanno una vita d'inferno, insomma, no?
È la prima volta però che l'incidente avviene davanti a quella casa lì. Di solito avviene sempre sull'altra carreggiata.
Sì, però è comunque, sei comunque messo
sì,
un posto.
Sì.
Vabbè, troveranno sistemi per rilassarsi che non si... Invece il Rio, anche qui il ponte, psicosi ponte?
Qua si parla, no, in questo caso è, diamo seguito alla notizia che abbiamo pubblicato la settimana scorsa su Via Rivodora, praticamente questa via collinare che da anni viene dimenticata dalle amministrazioni, sia l'attuale che la precedente. E ci sono un po' di situazioni, insomma, di criticità che hanno denunciato più volte senza però ottenere riscontro dall'ente. La cosa carina e curiosa che finora non eravamo a conoscenza, siamo andati poi invitati dai residenti ad andare a vedere personalmente, il fatto che una famiglia per raggiungere la propria abitazione, dopo l'ultima piena che ha portato via parte di sponde, di argini, è costretta a camminare su questo ponticello provvisorio che fondamentalmente è composto da una trave in ferro.
C'è la foto?
E fanno gli equilibristi, sì,
ah,
è questa foto qua. E fanno gli equilibristi su questi pannelli in ferro messi così provvisoriamente.
Senza nessun parapetto
e quindi si trovano in questa situazione, nessuno sembra essere intenzionato a intervenire, quindi hanno fondato questo comitato per chiedere che...
Perché la strada è privata o no?
No, è comunale.
Eh beh, allora devono
è zona
intervenire,
comunale,
no?
Certo, in teoria sì, ma appunto dopo le numerose segnalazioni non si è ancora mosso nulla.
Vedo che c'è una foto del signor Matteo Rossini, apprendo della presenza, dell'esistenza di Casa Pound anche a San Mauro.
No, Apprendi male.
Prendo male.
Perché ti fermi solo dai titoli.
Vedo San Mauro. Leggo San Mauro.
No, allora, quella abbiamo fatto questa sorta di inchiestina perché la settimana scorsa Arci Torino ha lanciato l'iniziativa di, delle tessere, della campagna tesseramenti a 3 euro per i rifugiati. Abbiamo quindi chiesto ai vari circoli del territorio che come afferenti hanno effettivamente Torino che cosa ne pensano, e abbiamo però dall'altra parte chiesto a esponenti di spicco della, della destra. Quindi abbiamo l'intervista con il vice segretario di San Mauro della Lega e con Rossino di Casa Pound a Venaria, cioè Venaria a Casa Pound non ha la Lega, e abbiamo chiesto a Rossino che è il provinciale, il referente
Venaria
provinciale.
Venaria a Casa Pound non ha la lì, non ho
capito. Sì, c'è la sezione di Casa Pound e non della Lega.
Ah, vabbè, più o meno.
E quindi niente, abbiamo chiesto che cosa ne pensano, giustamente, che sembra quasi una battuta, prima gli italiani, perché gli italiani che hanno difficoltà non fanno sconti per il tesseramento, e abbiamo dato seguito a questa...
Vabbè, tu hai chiamato inchiestina, però adesso mi accorgo che sono ben due pagine.
No, quindi... sopra si parla di altro. Vabbè. Non mi sei attento, Cosimo.
Sono distratto, Jessica, scusa, stavo guardando il look di questo che sono... Perché si vestono sempre
sono
uguali?
Tutti uguali?
Sono tutti uguali, sembrano serializzati questi, vabbè. Di che cosa si parla allora? La collina contro la regione?
La collina contro la regione, perché la proposta della regione è quella di unificare tutti i centri, i consorzi socioassistenziali in un'unica grande realtà, e quindi andare a vanificare il lavoro che in questi anni, dal 97 ad oggi, il CISA ha fatto sul territorio, dando invece seguito a progetti di successo per il welfare. Abbiamo intervistato i vari sindaci, gli assessori con le delega al welfare, la presidente e il direttore del CISA e il Movimento 5 Stelle, che annuncia di portare la questione nei consigli comunali con un ordine del giorno proprio per votare contro a questa proposta della regione.
Vabbè, stavo nel frattempo guardando una replica. A me piacciono le repliche perché vuol dire che si contesta un articolo, no? Qualcosa che è stato... no?
Sì, sì.
Sì, nella fattispecie stiamo parlando di Scholz, un comune che guarda caso abbiamo nominato prima, e si replica a che cosa? Non lo sai tu, eh? Adesso ti ho
beccato. Non è pagina mia, però si parla di videosorveglianza.
Vabbè, ma poi in fondo, Jessica, ma noi che... voglio dire,
ma Scholz, ma dire, dov'è?
Cioè, se digiti su Google Maps viene fuori Scholz.
Ma forse, ma no, non dici di no.
No, no, scherziamo, amici.
Ci sono cinesi a Scholz.
L'ha detto Mattia Imola prima, che Scholz è una bellissima cittadina. Solo a trovarla.
Infatti, quello è il problema.
Va bene, allora, come già dicevo al tuo collega, sarà una bellissima puntata quella di martedì prossimo, perché nel frattempo ci saremo lasciati probabilmente alle spalle questa lunga, lunghissima telenovela delle primarie, e parleremo a quel punto di previsioni, no? Perché adesso si fanno le previsioni, che però partono dalla premessa che non si sa bene se ci saranno le primarie,
esatto,
o meno. Martedì prossimo un pezzo ce lo siamo lasciati alle spalle, e quindi preparati, perché ti chiederò il primo classificato, il secondo classificato, il
vabbè,
terzo
è facile, il primo e il secondo è facile, dovrei farcela.
Grazie a Jessica Pasqualon,
grazie
a Giovanni Gualtieri che ci ha assistiti in regia. La Nuova Periferia la trovate in edicola, come succede ogni martedì, consultatela, informatevi, è un modo per vivere meglio il territorio. Ciao a tutti.
Sarebbe meglio stare a casa, non vedo l'ora di poterti abbracciare. Dicono che in una tempesta di neve qualcuno giura che ha sentito anche le pietre più dure sospirare.